Buonasera a tutti, ben ritrovati. Iniziamo la nostra terza serata con l'impegno di meditare un testo biblico per imparare a leggere la Bibbia per crescere nella fede. Lasciatemi iniziare ringraziando gli operatori di Televarazze che si sono impegnati a partecipare, a riprendere queste conversazioni e a trasmetterle. Se avete acceso la televisione sul canale 89 e 190 avrete avuto modo di vederle più volte al giorno. Quindi se la tenete sempre accesa vi annoierà a forza di sentirla. Ma spero che ogni tanto la spegnate e quindi può essere un'occasione per chi non può venire o per chi vuole risentirla. Dato che abbiamo anche questi strumenti, siamo contenti di poterli usare e riconoscenti per quelli che lavorano per permettere anche la diffusione di queste cose. Iniziamo naturalmente con il Salmo responsoriale di domenica scorsa. Vogliamo imparare come metodo proprio questo ascolto personale, ripetitivo, del salmo responsoriale della domenica, che diventi il nostro modo abituale per caratterizzare la settimana, oltre al resto. Se non facciamo altro, quello lo facciamo. Se facciamo anche dell'altro, il salmo diventa una nota continuativa ed è un modo per ricordarci il legame con la domenica. Vi ricordate il versetto di domenica scorsa? Allora, lo ripetiamo, il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Mentre ci siamo ripetuti più volte che il Signore è luce ed è salvezza, ci siamo anche sentiti dire: spera nel Signore, sii forte. Si rinsaldi il tuo cuore, spera nel Signore. Lo dico io quando lo leggo, ma in realtà io lo sto ascoltando. C'è qualcun altro che lo dice a me. È la parola del Signore, il Signore stesso che sta parlando a me. Allora comprendo che la preghiera è soprattutto ascolto. Io leggo un testo perché mi metto in ascolto del Signore e mentre lo leggo lascio che questa parola interiore, profonda, mi formi, dia forma alla mia vita. In questo senso il Signore è mia luce. La parola del Signore è luce per i miei passi, è lampada sul mio cammino. Il Cardinal Martini ha lasciato scritto di scrivere questa frase sulla sua tomba. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Perché abbiamo bisogno di luce per camminare. Quelle volte in cui ci capita di camminare al buio, ci accorgiamo quanto è difficile, faticoso, pericoloso. Abbiamo bisogno di luce per il nostro cammino morale, per la nostra vita, per le nostre scelte, in tutte le fasi dell'esistenza. Giorno per giorno abbiamo bisogno di luce per poter capire qual è la strada giusta. E allora l'ascolto della parola di Dio è la strada ideale per essere illuminati, per una formazione dell'intelligenza, per aiutarci a impostare la vita in modo cristiano. Non possiamo accontentarci di pregare ripetendo delle formule a memoria, o semplicemente parlando noi col Signore dicendogli quello che abbiamo in testa noi. Rischia di essere un monologo. Rischia di essere un atteggiamento da solitario che si parla addosso. L'autentica preghiera è l'incontro con un altro, con una persona altra rispetto a me, che io ascolto. Anzitutto devo ascoltare quello che mi dice lui, poi reagisco e parlo io. Ecco perché è importantissimo imparare a leggere la Bibbia per pregare. È la preghiera migliore, perché a mano che io leggo, cerco di capire, di assimilare, sto ascoltando un altro. Sto ascoltando il Signore che entra nella mia vita e che non mi dice le cose che già sapevo. Talvolta può dirmi qualcosa che mi sorprende, che mi preoccupa. Può criticarmi, può rimproverarmi. Ed è proprio l'occasione in cui io cresco maturo se mi lascio rimproverare. Se mi lascio correggere, ho la possibilità di percepire la mentalità di Dio che è diversa dalla mia. Se mi confronto con me stesso, vado sempre bene come sono. Invece, se mi confronto con il Signore, riconosco di essere peccatore. Oggi si dice non c'è più il senso del peccato. Perché non c'è più il senso di Dio? Non c'è più o c'è meno questo modo di relazionarsi con Lui, di riconoscerlo, di ascoltarlo e di reagire a Lui. Se manca questa relazione con il Signore e io sono l'unico riferimento, vado bene così. Faccio fin troppo bene, sono a posto, di grande male non ne ho fatto, le solite cose, non ho peccato, lo dicono tutti, è abituale. Eppure il mondo diciamo che va male, che è pieno di cose sbagliate. Chi le fa ste cose sbagliate? Le nostre società sono divise, i nostri ambienti sono pieni di tensioni, di polemiche. Molte persone nutrono una rabbia interiore, aggrediscono gli altri, nei nostri condomini spesso ci sono tensioni, malumori, ma nessuno fa male. E come mai allora c'è tutto questo male in giro? E il problema è che non lo si riconosce, che il nostro modo di fare, di parlare, di rapportarci agli altri, molte volte è cattivo, è negativo, e non lo riconosciamo. Non lo riconosciamo perché non siamo in relazione con il Signore. Se ascoltiamo Lui, ci accorgiamo di non essere all'altezza. Ci accorgiamo che il nostro comportamento è pieno di difetti. Allora, perché ci possa essere il senso del peccato, non serve spiegare quali sono i peccati. La strada non è farvi l'elenco di tutti i peccati che potete fare e di dirvi: attenzione, perché se vi comportate in questo modo fate peccato. Non è questa la strada. La strada è conoscere il Signore, conoscerlo meglio, conoscere il suo pensiero, ascoltarlo, dargli peso e valore, di conseguenza io mi accorgo di non essere come Lui vuole che io sia. E questo mi fa nascere il senso del peccato, mi fa riconoscere peccatore, mi fa chiedere perdono. Ho fatto questa introduzione perché questa sera vi propongo di leggere e meditare il Salmo 50, una splendida e molto famosa supplica di perdono. È una grande preghiera che la liturgia della Chiesa ci fa adoperare con insistenza, proprio per educarci a questo atteggiamento penitenziale, dove l'impegno di pentimento sta nel cuore che cambia. Capite? Il problema serio non è togliere semplicemente delle azioni cattive, ma è cambiare il cuore. Il problema grosso è il cuore, cioè l'atteggiamento del nostro essere, il nostro carattere. I peccati sono quelli radicati dentro il nostro carattere, il nostro modo di essere. È quello che è difficile da correggere, da cambiare, e non ci riusciamo noi con le nostre forze. Ci può riuscire solo il Signore se noi gli diamo la disponibilità ad operare in noi. Questo Salmo 50 la liturgia ce lo propone ogni venerdì mattina alle lodi. È una preghiera appunto penitenziale, quindi adatta alla liturgia del venerdì. È una preghiera che la tradizione ci ha insegnato anche ad operare per i defunti. Gli anziani magari lo ricordano in latino, ormai da tanto tempo non si adopera più, ma una volta le processioni funebri erano accompagnate dal canto del Miserere, che è appunto questo salmo. Miserere in latino è la prima parola, pietà di me, abbi misericordia di me. Applicata al defunto era una preghiera di suffragio, dove noi chiediamo al Signore la misericordia e il perdono a nome del defunto. Non è una preghiera per i morti, è una preghiera dei vivi. La si applica anche ai defunti perché abbiamo la consapevolezza che anche loro erano peccatori. e avevano bisogno di chiedere perdono. E noi intercediamo per loro, chiedendo al Signore che abbia misericordia di loro, riconoscendo che anche dopo la morte è possibile la purificazione dei peccati. Il processo di purificazione continua anche oltre la morte, per cui la preghiera può essere utile anche in questa direzione. Ma il senso primario è quello della preghiera di una persona che si riconosce mancante. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Questa è la prima parte del Salmo, che si distingue in due parti. La prima insiste su ciò che c'è da togliere. Avete notato che ci sono molte varianti su un unico tema: togliere il peccato. Molti verbi diversi, molti sinonimi per indicare il peccato, l'iniquità, la colpa, il male. C'è la consapevolezza di una persona che riconosce il proprio essere nel peccato. Ma all'inizio c'è l'invocazione della misericordia, dell'amore di Dio. Il Salmo inizia con un appello all'amore. Quel pietà di me dice l'atteggiamento buono del Signore: trattami con bontà, proprio in forza del tuo amore. Ormai in italiano il termine pietà non ha più un significato molto positivo. Se si dice di una persona che fa pietà, non è un complimento. Suscita un atteggiamento di pietà, vuol dire che è proprio malpreso se fa pietà. Non abbiamo però altre formule liturgiche, così quando chiediamo Signore pietà, intendiamo proprio questo. La forma originale in ebraico dice però il richiamo all'affetto di Dio, alla grazia. La radice è quello della grazia, grazia intesa come bellezza, come benevolenza, come affetto. Quindi abbi pietà di me vuol dire trattami con benevolenza, mostrami il tuo affetto, proprio perché tu mi ami. Nella tua grande misericordia, cioè nella tua grande capacità di amare, cancella la mia iniquità. Il peccato è raffigurato con l'immagine dello sporco. L'iniquità è paragonata ad una macchia, a qualcosa che deturpa, che rovina, che bisogna cancellare. Ma è in forza dell'amore che puoi cancellare lo sporco che c'è in me. Lavami tutto dalla mia colpa. L'altra immagine, oltre al cancellare, è quella del lavare. Io sono tutto colpevole e chiedo che mi lavi tutto, totalmente. Rendimi puro dal mio peccato. Lavare, cancellare, purificare sono insistenze su questa idea. Io sono sporco. Lo sporco ce l'ho dentro e ne sono impregnato e lo riconosco. Guardate che non è facile riconoscerlo. È possibile dirlo letterariamente per un'abitudine, come quando nel nostro gergo adoperiamo delle formule di falsa umiltà. Io non valgo niente, io sono l'ultimo, io non me lo merito, però se me lo dite voi mi offendo. Lo dico per modo di dire. Lo dico perché voi mi diciate, ma non è vero che vali. Ah, meno male. Molte volte le nostre formule di umiltà sono di falsa umiltà. Facciamo finta di dire che è colpa mia, ma in realtà nella pratica siamo sempre pronti a dire che la colpa è di un altro. Pensateci, nella forma liturgica del confesso noi ripetiamo per 3 volte che il mondo va male per colpa mia. Addirittura ci battiamo il petto ed esageriamo la 3ª volta dicendo mia massima, grandissima colpa. Quando poi concretamente nella società facciamo la stessa cosa? Di fronte alle situazioni negative della Chiesa, della società, siamo pronti in coscienza, con sincerità, a dire per colpa mia. No, la colpa è sempre di qualcun altro. La formula liturgica la ripetiamo a memoria, ma non ci crediamo, non la condividiamo, non è scesa nel cuore, la diciamo con la bocca. È una vita che la diciamo, ma non ne siamo convinti. Chiedere al Signore la pietà, la misericordia, perché io ho bisogno di essere purificato e lavato, non è così semplice da pronunciare con sincerità. Perché non è così facile che ognuno di noi abbia la consapevolezza di essere sporco in profondità. Se leggete qualche vita di santo, riconoscete come queste grandi figure abbiano la consapevolezza dei loro limiti e siano addolorati dai difetti che hanno. Gli altri li vedono come eroi e loro piangono i propri peccati e si ritengono indegni. Proprio perché sono grandi amici di Dio, vicini al Signore, hanno la percezione del proprio sporco. Vedete quei vetri sembrano puliti. C'è penombra. Se spegnessimo la luce, ancora meglio. Venite domani, quando c'è la luce. Aspettate che un raggio di sole li attraversi e vedrete come sono sporchi. Non c'è vetro che superi la prova del sole. Per pulito che sia, quando il sole passa attraverso i vetri, fa vedere le imperfezioni, lo sporco, le ombre. È la luce che mette in risalto lo sporco. Se noi spegniamo la luce e tiriamo la tenda, il vetro sporco non si vede più. È una soluzione anche quella, no? Se una stanza della vostra casa è sporca, spegnete le luci, tirate giù le tapparelle e vi sembrerà pulita. Ma non è mica questa la strada corretta. È che per fare pulizia ci vuole fatica. E allora certe volte uno preferisce non vedere che c'è lo sporco. Al buio non si vede, con la luce sì. Lampada per i miei passi è la tua parola. La luce del Signore fa luce dentro di me. E quando entra quella luce, fa vedere che c'è lo sporco. Allora, Signore, è meglio che tu stia fuori. Facciamo finta di essere amici. Lasciami stare come sono, perché se mi fai vedere che c'è dello sporco, poi c'è la fatica per toglierlo. E allora illudiamoci di essere sani. Facciamo finta di essere buoni. Questo è il rischio di una religiosità superficiale. Leggere la Bibbia con attenzione, con impegno costante, con atteggiamento umile, illumina il cuore e mette in risalto i nostri limiti e ci insegna a chiedere perdono in questo modo. Ho peccato contro di te, proprio contro di te e solo contro di te. E dai, cosa avete fatto di così grande contro il Signore? Massimo, avete perso un po' la pazienza con qualcuno di casa, qualche distrazione nella preghiera, dai. Avete peccato solo contro il Signore? Eh sì, è proprio quel peccato di sfiducia, di non amicizia, di non confidenza. Io ho fatto quello che è male ai tuoi occhi. Ecco il criterio fondamentale. Il male non lo decido io. Quello che è male ai tuoi occhi. Ma io come faccio a sapere quello che è male ai tuoi occhi? Ho bisogno di stare con te, di ascoltare te, di capire quello che è male ai tuoi occhi. E quando me l'hai fatto capire, mi hai aperto gli occhi, e allora io devo ammettere, io l'ho fatto, io sono così. Perciò sei giusto nella tua sentenza. Quando mi critichi, quando mi dici che sbaglio, sei retto nel tuo giudizio, hai ragione. Questa preghiera è una risposta ad un rimprovero. Vi dirò una cosa molto importante. Il Salmo 50 viene dopo il Salmo 49. Ed è un criterio importantissimo per leggere la Scrittura, perché il Salmo 49 prepara il Salmo 50. Non è semplicemente una battuta o un non senso, è una osservazione importante. Nel Salmo 49 che vi invito poi ad andare a leggere a casa sulla vostra Bibbia, è un trucco questo per farvi prendere in mano la Bibbia e farvi cercare qualcosa, è un modo per incoraggiarvi a leggere e meditare per conto proprio. Il Salmo 49 è un rimprovero che Dio muove al popolo, convoca l'assemblea e poi rimprovera i suoi fedeli. Naturalmente la logica è quella dell'Antico Testamento. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Fa riferimento alla pratica degli antichi ebrei che offrivano i sacrifici con gli animali. Il Signore dice: io non ho bisogno dei tuoi animali. Sono mie tutte le bestie della campagna. Conosco tutti gli uccelli del cielo. Se avessi fame, a te non lo direi. Pensi mica che io abbia fame? E qualora l'avessi, non chiederei a te di darmi da mangiare. Offri a Dio il sacrificio della lode. Invocami nel giorno dell'angoscia, ti libererò e ti darò gloria. Noi non offriamo più sacrifici. Noi non facciamo più le offerte degli animali. Sì, però abbiamo cambiato quelle cose con tutte le altre nostre cose. I nostri riti, le nostre candele, i nostri fiori, le nostre processioni, le nostre statue, le nostre preghiere. Sono tutte cose nostre, a cui teniamo moltissimo. Sono i nostri schemi. Siamo sicuri che il Signore abbia bisogno di queste cose? Siamo sicuri che non ne ha bisogno. Non gli diamo qualche cosa, però siamo convinti di farlo per Lui, di onorare Lui con i nostri schemi. È la stessa provocazione che l'autore di questo antico salmo muoveva ai suoi contemporanei. E continua il Signore: perché vai ripetendo continuamente i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle? Cosa continui a ripetere delle formule, tu che poi di fatto la mia parola te la butti alle spalle? Continui a ripetere le regole religiose, le norme, i precetti e poi odi la disciplina. Non mi ascolti quando ti dico una cosa. Se vedi un ladro, corri con lui. Degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male. La tua lingua trama inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello. Getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Mi dai da mangiare e mi fai stare zitto. Ma questo è un vecchio sistema. Per far tacere qualcuno gli si fa un regalo. Per cui ha tutto l'interesse ad averti amico e quindi lascia perdere e non ti dice niente. Il Signore dice: tu pensavi che io fossi come te, che io mi lasciassi corrompere. No, caro, puoi darmi tutti i sacrifici che vuoi, io zitto non lo sto. Ti rimprovero, ti metto davanti la mia accusa. Io non sono come te, non riesci a farmi tacere. Capite questo, voi che dimenticate Dio, voi che avete sempre in bocca la sua alleanza e poi dimenticate Dio e le parole ve le gettate alle spalle. È un salmo durissimo in cui il Signore accusa. Che cosa risponde l'accusato? Col salmo 50. Pietà di me, oh Dio, hai ragione. Sei retto nel tuo giudizio. Sarebbe facile invece immaginare che uno, quando viene rimproverato in questo modo, si difende, si discolpa, si scusa. Pensateci, quando uno vi rimprovera, vi critica per il comportamento, vi dice che vi siete comportati male, e questo in famiglia avviene spesso, ed è normale, proprio fra persone che si vogliono bene, c'è questo atteggiamento dove uno dice all'altro: hai fatto male, hai sbagliato, ti sei comportato in modo negativo. Come reagisci di fronte a questo rimprovero, a questa critica? In genere uno si arrabbia o si difende dicendo che pensava dell'altro, che voleva fare dell'altro, che poi la colpa è di un altro. Avete mai provato a rimproverare un bambino che sta litigando con un altro? La prima cosa che vi dice è: ha cominciato lui, la colpa è sua. Questo è un classico, ma lo fanno anche gli adulti, eh? E dato che la miglior difesa è l'attacco, allora se tu mi critichi io comincio dicendo: sì, però tu anche hai fatto questo, eh? Per non concentrarmi sulla critica che hai mosso a me, io ne muovo una a te. Quindi alla fine sarà meglio che la smettiamo, perché... E questo è l'atteggiamento normale, ecco il nostro peccato. Il fatto che io non accetti una critica, ma che mi arrabbi, o che attacchi, o che trovi delle scuse, questo fa parte del peccato. Questa è la mia struttura di peccato. Non accetto di riconoscere il mio modo negativo di essere e mi dà fastidio che un altro me lo faccia notare. Per cui scantono, evito e non ammetto. Il Salmo ci insegna invece a dire: sei retto nel tuo giudizio, hai ragione. Mi hai rimproverato per questo motivo, hai ragione, hai detto una cosa giusta, sono così e ti chiedo di cancellare il peccato. Il Signore che mi rimprovera non è semplicemente un conoscente che mi critica, ma è il mio creatore, è il mio Padre che è nei cieli, che mi ha generato e che mi conosce bene. E che mi rimprovera per mio bene. Mi critica perché mi vuole bene. Ed è in grado di correggere ciò che in me non va bene. Ecco l'attenuante. Sono nato nella colpa. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Non vuol dire che ha fatto peccato quando mi ha concepito. Vuol dire che fin dall'inizio io sono impastato di peccato. Questa è una delle formule che teologicamente esprimono meglio l'idea del peccato originale. Cioè, io sono connotato dal peccato fin dall'inizio, fin dal concepimento. Non è che sono diventato cattivo crescendo, lo sono sempre stato. Sono inclinato al male, sento dentro di me una forza cattiva che è più forte di me e non ci riesco a fare il bene. Però riconoscere che c'è una forza cattiva dentro di me che mi costringe a fare il male, che mi inclina al male, mi porta a invocare la salvezza, a invocare il liberatore. Aiutami, Signore, liberami, cancella questo peccato. Tu gradisci la sincerità del cuore. Mi insegni la sapienza nel profondo, quindi io non posso fare finta di essere giusto. Tu vuoi la sincerità. E io devo riconoscere che non sono capace di essere come tu mi vuoi. La sapienza che mi insegni nel segreto del cuore mi fa ammettere di essere peccatore. Devi intervenire tu, Signore, per rendermi puro. I rami di issopo, servivano per, fare l'aspersione col sangue. L'issopo è una pianticella aromatica, un po' simile alla maggiorana e al timo. Ha delle foglioline più strette che finiscono a punta, come i nostri contadini, usavano l'erica a bruva per fare le scope. Così i vecchi israeliti usavano i rametti di issopo per fare i pennelli, per aspergere. E l'aspersione la facevano col sangue. Ricordate, nel racconto dell'Esodo si dice che gli israeliti segnano le porte col sangue dell'agnello, con rametti di issopo, pennelli fatti di issopo, hanno dato questo segno del sangue sugli stipiti delle porte. E allora l'issopo ha finito per indicare lo strumento della aspersione penitenziale. Lavami, aspergimi e diventerò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, perché fino adesso, quando mi hai criticato, mi hai fatto sentire dolore. Se io ascolto veramente uno che mi rimprovera e capisco che ha ragione, sono addolorato. Mi dispiace. Mi dispiace che abbia ragione. Mi dispiace che io sia effettivamente così. E allora, l'orante chiede al Signore: fammi sentire gioia e letizia, dimmi una parola buona, dammi una consolazione. Mi hai criticato, hai ragione, adesso però cambia la situazione. Dimmi una parola di conforto, fa esultare le ossa che hai spezzato. Cosa vuol dire questa immagine? Pensate a quel modo di dire nostro per cui la lingua non ha osso, ma spezza le ossa. La lingua, cioè il parlare, può rompere le ossa. Oppure una espressione di qualcuno che è pieno di dolori dice di avere tutte le ossa rotte. Non è proprio vero. Letteralmente, è un modo di dire, ho tanti dolori, ho le ossa rotte. Se mi hai rotto le ossa con la parola, vuol dire che me ne hai dette, o me ne hai dette di quelle talmente severe che sono andato via con le ossa rotte. La lingua di Dio mi rompe le ossa. Me le dice talmente serie che mi manda a casa spezzato, ma mi può guarire. Ecco il passaggio alla seconda parte. Fammi sentire una parola che costruisce, fa esultare le ossa che hai spezzato. Hai messo in evidenza il mio peccato. Io lo riconosco, ma adesso ho bisogno che tu lo curi. Solo tu puoi curare il mio male. Ed ecco la seconda parte. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Notate che per tre volte ritorna la parola spirito. Ognuno di questi versetti, nella seconda parte, nomina lo spirito e vi aggiunge un aggettivo. Uno spirito saldo, il Santo Spirito, lo spirito generoso. È il riferimento allo Spirito Santo. È lo Spirito di Dio. È la forza vitale di Dio. Crea in me. Il versetto 12 è il cuore del Salmo. Il verbo creare è esclusivo per Dio. Solo Dio è creatore. Quindi l'intervento che si chiede è di nuova creazione. Crea in me un cuore puro, pulito. Nella prima parte ho ammesso di essere sporco. E attenzione, la conseguenza non è mi impegnerò a pulirlo. Il mio interno è sporco. E allora mi metterò lì e cercherò di pulirlo. La reazione che il Signore ci insegna è quella di chiedere a Lui: crea in me un cuore pulito. Come? Rinnovando in me lo spirito saldo, cioè dandomi di nuovo il tuo spirito che è saldo, retto, deciso. È lo spirito creatore che mi pulisce. Non scacciarmi dalla tua presenza, non mandarmi via, non privarmi del tuo santo spirito. Io ce l'ho già il tuo santo spirito, ma potrei esserne privato. Corro il rischio di perdere la tua presenza. Corro il rischio di perdere il tuo spirito santo, cioè che appartiene a Dio, che è esclusivamente suo, separato da tutto il resto. Notate il passaggio positivo, negativo, positivo. Crea in me, non scacciarmi, rendimi la gioia. Rendimi la gioia, restituiscimi la gioia di essere salvato, fammi sentire la gioia di essere salvato. Il peccato che io riconosco in me, solo tu puoi toglierlo. Allora fammi sentire l'efficacia della tua azione. Sostienimi con uno spirito generoso. Lo spirito generoso è il tuo. Tu hai uno spirito capace di dare, e allora sostienimi con il tuo spirito. Se tu, Signore, farai questo, creando in me un cuore pulito e sostenendomi con il tuo spirito generoso, io insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Io potrò insegnare ad altri, io sarò un esempio per gli altri, e con le mie parole farò ritornare a te i peccatori. Questo è un impegno di testimonianza, di missione, di annuncio agli altri, ma solo dopo che io sono stato purificato. Quando io ho preso coscienza di questo mio limite e ho accolto la grazia che il Signore compie in me, allora sono pronto a testimoniare ad altri. liberami dal sangue, o Dio. Dio, mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Nell'originale ebraico il sangue è citato al plurale, bisognerebbe tradurre sangui, sarebbe bruttissimo. In latino l'hanno sempre cantato, libera me de sanguinibus, e sanguinibus in latino è orribile come sangui in italiano. È che non sapendo il latino lo cantavano, e c'è qualcuno che lo rimpiange quel latino, evidentemente non è incompetente di latino, perché non è un latino che si possa rimpiangere, è solo una cosa vecchia. Era un bel calco sull'ebraico, era un latino che serviva per conoscere l'originale ebraico. Libera me de sanguinibus. Liberami dai sangui. Non è il sangue quindi che scorre nelle nostre vene, è il sangue versato. Ed è un'espressione tipicamente ebraica per indicare la violenza, versare il sangue, far scorrere il sangue, o l'immondizia, nel senso che per l'antico ebreo il sangue contamina, sporca, le perdite di sangue rendono impuro. E quindi il plurale, i sangui, è un modo per dire liberami da tutto ciò che contamina la mia vita. E questi sono piccoli particolari un po' difficili. Questi sono particolari che uno magari da solo non riesce a capire. Liberami dal sangue. Liberami da ciò che contamina. E allora la mia lingua esalterà la tua giustizia. Io potrò fare i complimenti alla tua giustizia perché mi hai liberato. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Ecco il fatto positivo. Non gradisci il sacrificio, cioè non vuoi le offerte materiali. Allora io ti offro il sacrificio della lode. Aprimi le labbra però, mettimi sulla bocca la parola giusta e io proclamerò la tua lode. Voglio lodarti, Signore, ma non ho le parole giuste. Aprimi le labbra, mettimi sulla bocca la tua parola. Se offro olocausti, tu non li accetti. Ecco il riferimento al Salmo 49. Il Salmo precedente aveva detto: non voglio sacrifici, non ho bisogno che tu mi dia da mangiare, non mi servono le tue cose. Offri il sacrificio della lode. E allora il popolo che parla al singolare, ma è un popolo intero, chiede al Signore: ho capito che non vuoi sacrifici, che non accetti se ti offro delle cose. Ho capito che uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tuo Dio, non disprezzi. Il vero sacrificio che Dio gradisce è uno spirito contrito. Contrito vuol dire triturato. Come si prende una pietra e la si pesta per farla diventare polvere. O la cipolla che deve essere tritata per fare il sugo. Quella cipolla lì tritata è il segno del tuo cuore. Devi avere un cuore tritato così. È il contrario del cuore di pietra, del cuore tutto d'un pezzo, della testa dura che si spezza ma non si piega. Un cuore contrito È di qui che il catechismo ha creato il vocabolo contrizione. La contrizione è il cuore contrito, è il cuore triturato, polverizzato, uno spirito affranto. Ormai noi quell'aggettivo lo usiamo senza pensarci, ma affranto vuol dire frantumato, spezzato. Tu gradisci, Signore, uno spirito contrito, un cuore affranto, non lo disprezzi. Se offri delle cose, il Signore non le vuole. Vuole il tuo cuore umile, triturato, a pezzi. Vuole che riconosci che sei a pezzi. Poi ti costruisce Lui, ricrea la tua forma. Gli ultimi due versetti sono una formula che hanno aggiunto nel post-esilio, cioè quando sono tornati dall'esilio in Babilonia e hanno ripreso la ricostruzione di Gerusalemme. Hanno fatto diventare questo salmo una preghiera comunitaria per la ricostruzione ed è una preghiera per la ricostruzione della Chiesa. Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Vuol dire che Gerusalemme non ha più le mura. È il momento in cui non ha le mura è quando è stata distrutta e non è ancora ricostruita. Si chiede al Signore, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi. Allora gradirai l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Quando sarà ricostruito il Tempio, allora il sacrificio ti sarà gradito. Ma noi non pensiamo alla ricostruzione di Gerusalemme. Quel allora, ripetuto due volte, indica un futuro. Quando sarà gradito il sacrificio? Quando il Signore stesso, Gesù, offrirà se stesso. Allora sarà gradito il sacrificio. Allora la vittima sarà gradita al Signore e ci sarà la possibilità del cuore nuovo. Lo Spirito Santo creerà una nuova possibilità di vita. Abbiamo fra le mani un testo splendido, ricchissimo di teologia, bello anche letterariamente. È un testo da imparare a memoria. Mia nonna lo sapeva a memoria in latino, senza capirlo. Io non posso non saperlo in italiano, visto che ho la possibilità di capirlo e di gustarlo. È un testo che vale per me. Nella redazione finale del Salterio l'hanno attribuito a Davide. Vedete in alto il titolino? In corsivo al maestro del coro, è un'espressione strana, non sappiamo bene cosa voglia dire, è legato a un certo tipo di esecuzione. Salmo, dice il genere letterario, di Davide, legato alla figura di Davide, e poi c'è una indicazione. Quando il profeta Natan andò da lui, che era andato con Bezzabea. Fa riferimento al peccato di Davide che ha commesso adulterio e poi ha fatto assassinare il marito di Bezzabea. Quando Natan scopre il peccato e lo rimprovera, Davide non si offende, dice hai ragione, ho peccato. E in forza di quell'episodio storico, chi ha organizzato la raccolta dei salmi ha detto fate riferimento a Davide, pensate a quella situazione di Davide. Ecco, questa è una preghiera che potrebbe stare bene nel caso di Davide, ma ricordati che Davide sei tu colui che è rimproverato dal Signore e che accetta il rimprovero e si lascia curare. Allora il Salmo 50 diventa uno strumento per la nostra Quaresima, per la nostra preghiera abituale, come cammino di conversione. Possiamo studiarne qualche versetto, qualche formula, farla diventare nostro, sarebbe un ottimo atto di dolore. Riprendere alcune di queste formule e farle diventare il nostro atto di dolore. E quando in confessione dico atto di dolore, intendo dire fai un'azione di una formula in cui dichiari di essere addolorato. Perché certe volte c'è solo l'elenco dei peccati, ma ti dispiace di avere fatto questo? Atto di dolore vuol dire fai un atto di parola con cui dichiari il dolore, mi dispiace, sono addolorato di fare questo. Può essere un ottimo atto di dolore questo testo riletto da me, adattato, applicato alla mia situazione. Mi lascio criticare dal Signore, mi fido di Lui, sono convinto che Lui possa ricostruirmi. Prendiamoci qualche minuto di silenzio, riprendetelo personalmente il testo. Provate a sottolineare idealmente qualche espressione che vi è più congeniale, che scegliereste come vostra formula di perdono. Abbiamo visto che questa preghiera è una risposta all'accusa di Dio. Manca un terzo atto. Come reagisce il Signore al pentimento del popolo, all'invocazione di perdono? Non andiamo a cercare il salmo seguente. Possiamo trovare una parola nel profeta Ezechiele, al capitolo 36. La leggiamo ogni anno nella veglia pasquale. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Ecco, questa è la bella notizia. Il Signore ci rende capaci di fare il bene. Quindi andiamo a casa non con l'oppressione del peccato, con un senso di peccato accresciuto, ma con la bella notizia che il Signore ci ha dato lo Spirito, crea il cuore nuovo e se noi con l'umiltà lo accogliamo, Lui opera la nostra salvezza, la nostra santità. Questa è la bella notizia. Direi che possiamo concludere mantenendo anche questo clima di raccoglimento. Se ci sono delle domande, magari venite a farmele personalmente, così per non appesantire l'insieme. Ci vediamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Buonanotte e arrivederci.